Don Angelo, terza lezione, prima ora.
Allora, in questo terzo incontro cerchiamo di continuare a capire come il ricordo dei fatti di Montesole, se come il ricordo dei fatti di Montesole ci fa comprendere meglio che cos'è la speranza cristiana. Ecco, l'incontro di questa sera sarà diviso in due parti. La prima è la continuazione diretta di quella dell'altra volta. Il professor Mandreoli l'altra volta ci ha fatto vedere la vicenda di Montesole dentro a questi mesi terribili per l'Italia, da luglio del 43 fino all'aprile del 45, un'Italia divisa per tante ragioni, di un'Italia che vive con grandi sofferenze questo percorso di liberazione. Ecco, ricordare Montesole e dentro al modo con cui gli italiani ricorderanno i fatti della guerra, un ricordo che, eccetto i mesi immediatamente dopo la conclusione della guerra, sarà un ricordo diviso. Questa è la prima parte della serata, è ripercorrere un po' il modo con cui i fatti di Montesole sono stati ricordati, legandoli al ricordo, al modo con cui è stata ripensata la guerra e a partire da lì ricostruito la vita in Italia. Seconda parte si intitolerà Risalita a Montesole, perché dei fatti di cui abbiamo parlato l'altra volta, nella Chiesa in pratica non si è parlato fino al 1975. Dal 45 al 1975 ci sono 30 anni di silenzio. Eppure nell'83 il vescovo dirà che a Montesole c'è il santuario del nostro tempo per Bologna. Se nei secoli precedenti i santuari erano santuari mariani, Bocca di Rio, Lazzaro, i luoghi in cui si pensava che Maria avesse, si crede che Maria abbia incontrato delle persone che hanno ricevuto delle grazie, delle guarigioni, e da sempre i cristiani bolognesi, San Luca, vanno in questi luoghi. Con il 83 il vescovo dice: noi abbiamo un santuario nuovo in cui andare ad ascoltare Dio, in cui andare a convertirci, in cui andare a riscoprire la nostra fede. Ecco, allora, il percorso che facciamo è ridirci un po' quello che è avvenuto dal 1945 in avanti, ha poi come motivo più profondo questo: rendersi conto di come mai una cosa così bella, per cui si dice appunto che è un santuario del nostro tempo, e per tanti anni non è stata vista. Solo a un certo punto ci si accorge che qui c'è qualcosa di importante, non solo come memoria storica dei fatti che non dobbiamo dimenticare, ma come luogo in cui, salendo come cristiani, riscopriamo la forza della nostra fede e le prospettive di speranza che la fede apre. Ecco, nella prima parte, per me fare con voi questo percorso è occasione per condividere alcune ricerche che sto facendo proprio sul modo con cui la Chiesa di Bologna ha ricordato Montesole. Su questo penso di poter proporre diverse cose. Sulla storia italiana del dopoguerra non è che io abbia fatto degli studi specifici, per cui, come in tutte le cose, quando qualcuno vuole aggiungere, precisare, annotare, ben venga, ok? Ecco, qualcuno potrà rimanere stupito del fatto che dedichiamo in un percorso sulla speranza tanto tempo ad alcune questioni storiche. Ecco, dentro un percorso di questo genere c'è in gioco questo: se parlare di speranza cristiana, ed è una delle questioni più importanti che verrà fuori, lo vedrete, è soltanto parlare di una speranza nell'aldilà o di una speranza
in Dio, che ti mette, che mette in circolo una speranza di vita piena, vera, vivibile già adesso. E per cui sì, penso che potrà apparire un po', qualcuno si stupirà del fatto che accenneremo a tante questioni della storia, ma perché appunto salire a Montesole, parlare della speranza a Montesole, non è parlare della speranza in generale, ma dicevamo all'inizio, è di vedere se la nostra fede può rispondere a Martina che deve costruire una vita dopo che ha perso la sua famiglia, i suoi cari, i suoi riferimenti, le sue sicurezze. E quindi è un messaggio in cui la fede deve, vediamo se la fede può dare speranza a una situazione concreta. Ecco, che cosa è successo dopo la guerra? Che presto la memoria dei fatti della guerra, della resistenza, sarà divisa. Non troviamo un'Italia unita, se non nei primi mesi, fino a tutto il 45, c'è un modo di raccontare i fatti della guerra in cui, superando le diversità ideologiche, si dice ciò che è stato importante è che siamo stati uniti nel cacciare l'invasore. Abbiamo avuto dei valori che ci hanno tenuti insieme, che ci hanno fatto cacciare l'invasore. Ecco, dopo non sarà così, ma la memoria sarà divisa, non solo in generale sulla guerra, ma anche nel ricordare le stragi più importanti d'Italia. C'è una prima separazione che è tra memoria pubblica e memorie individuali. Cioè, fin dai primi mesi si crea un modo pubblico legato alle istituzioni, allo Stato che cerca di rinascere, di ricordare questi fatti, e un modo con cui lo ricordano le persone. Non sono la stessa cosa. Nel marzo del 1945, quando ancora Montesole è in mano ai tedeschi, si fa il primo anniversario dell'omicidio delle Fosse Ardeatine, e lì ce l'ha ricordato il professore Mandreoli, e la chiara rappresaglia: sono stati uccisi 30 soldati tedeschi, e vengono prese 330 persone e vengono uccise le Fosse Ardeatine. Siamo ancora in guerra e il ricordo è già diviso. C'è lo Stato che sta nascendo nel Sud Italia che organizza una commemorazione, ci sono i familiari delle vittime che ne fanno un'altra. E quando arrivano alcuni personaggi che rappresentano le istituzioni che gli ricordano il vecchio governo, ci sono dei tafferugli nella prima memoria delle Fosse Ardeatine. Ecco, questo è avvenuto anche nel ricordo, in un certo modo nel ricordo anche dei fatti di Montesole, che saranno poi chiamati di Mazzarotto. Un conto saranno le celebrazioni, un conto saranno quello che dicono o vogliono le persone che sono parenti delle vittime che sono state coinvolte nell'eccidio. Ecco, qualcuno allora a quel punto delle volte dice: bisogna togliere la memoria celebrativa che ha voluto cantare grandi lodi alla resistenza e tornare solo ai racconti dei superstiti. In verità non esiste una memoria in cui diciamo: ecco, guardiamo quelli, allora avremo il racconto perfetto dei fatti di Montesole o di qualsiasi eccidio, perché tutti quelli che raccontano sono condizionati dalla tragedia personale, dalla parte in cui stanno. con i vostri parenti e così via. Ecco, questa è la foto delle bare portate giù da Montesole. Vedete che su tutte le bare c'è alcune delle bare, cioè sono le bare di alcuni morti trovati. Ah, non è vero però, ma non è una gran foto questa, non è una gran foto. Ci sono delle bare con dei tricolori sopra. Forse sì, non si può spegnere un po'. L'avevo messa, forse c'è un'altra che si vede appena un po' meglio, per questa ragione. Perché le vittime delle stragi sono presentate col tricolore. Cosa significa? Che sono presentate come le persone dal cui sacrificio deve nascere la nuova Italia. E le persone direttamente legate, i parenti, così via, invece sentono che questo è un prendere le loro vicende personali per dire qualche cos'altro. E adesso queste bare non lo so, e dall'aprile del 45, si libera la zona, si inizia a salire. Le prime volte proprio da soli, ed è un momento tragico, pieno di tensione, perché la gente torna a Montesole e spera di trovare parenti vivi. Trovare il cadavere è la prova che il fratello, lo zio, colui che stai cercando, è morto. Per cui anche dei preti, Don Giovanni Fornasini e Don Ferdinando Casagrande, c'è proprio la cronaca. E quando il 22 e il 24 aprile, subito, con rischio delle mine e così via, vanno a cercarli. Le prime volte se li portano giù personalmente, e Don Giovanni Fornasini viene portato giù dal fratello con un'altra persona, appoggiato al cimitero di Sperticano. Per noi è importante perché da lì impariamo tante cose della sua morte. In alcuni casi, dove erano stati seppelliti insieme, li trovano subito e li portano giù. Seppelliscono e portano giù. In alcune fosse comune le finiranno di togliere alla fine degli anni 50. Allora, una prima divisione è questa, che non è detto che il modo con cui vengono celebrati le esequie, le commemorazioni, sia sentito dai familiari come il modo proprio di ricordare i loro cari. Ecco, poi si crea un'altra divisione, presto, tra chi racconta questi fatti, creando in un certo modo un mito della resistenza, e chi invece, di fronte a questi fatti, inizierà a accusare gli stessi partigiani di essere la causa della tragedia. Le commemorazioni ufficiali sono sempre state, eccetto il primo anno, eccetto nel 45, sono sempre state improntate ad una celebrazione eroica dei combattenti della Stella Rossa. La storiografia e la pubblicistica che sono state prodotte fin dall'immediato dopoguerra sulla strage hanno posto l'accento sul grande ruolo della Brigata Partigiana e sulla sua eroica resistenza all'attacco tedesco. Questa è la... è il testo per il conferimento della medaglia d'oro a Mazzabotto. Mazzabotto preferì ferro e fuoco e distruzioni piuttosto che cedere all'oppressore. Per 14 mesi sopportò la dura prepotenza delle orde teutoniche, che non riuscirono a debellare la fierezza dei suoi figli arroccati sulle aspre vette di Monte Venere e di Monte Sole, sorretti dall'amore e dall'incitamento dei vecchi, delle donne e dei fanciulli. Gli spettacoli massacri degli inermi, giovinetti, delle ferenti spose, dei genitori cadenti non la domarono e i suoi 1830 morti riposano sui monti e nelle valli a perenne monito alle future generazioni di quanto possa l'amore per la patria. Ecco, in questo testo ci sono due cose. La prima, di una lotta fiera contro i tedeschi. Chi racconterà le vicende dell'eccidio a un certo punto dirà, a buon ragione, saranno gli stessi partigiani che a un certo punto capiranno che non si poteva più raccontare come agli inizi, che la lotta non c'è stata, che eccetto un posto che si chiama Cadotto, in cui c'era il capo dei partigiani, e un'altra zona in alto in cui c'era un russo che si chiama Kerdo, non hanno combattuto. Però all'inizio cosa bisogna dire? L'Italia che nasce ha bisogno di un mito su cui appoggiarsi, può dire così, di una esperienza eroica in cui dire qui è nato il nostro cammino. Questo non vuol dire che non abbiano combattuto, hanno combattuto in tanti momenti. Durante l'eccidio no, perché come è stato detto l'altra volta bene, non si immaginavano una cosa del genere, sono andati sui monti, perché non pensavano che potesse avvenire una cosa così disumana. Ecco, però la questione è che quando si inizia a raccontare, si racconta che hanno fatto fieri combattimenti, eroici e così via, due, tutta la popolazione è lì con loro, hanno l'incitamento dei vecchi, delle donne e dei fanciulli, cioè sono tutti lì a resistere con loro, come quando c'è la squadra di calcio, la curva che incita, abbiamo vinto perché c'era il 12° uomo che era la curva, in un certo modo è sempre così, no? Un coinvolgimento di tutti. La costruzione del mito resistenziale, dicono gli storici adesso, è stata necessaria ad una rifondazione dell'identità collettiva che voleva trovare le sue radici in una grande lotta democratica ed antifascista condivisa e appoggiata da tutto il popolo italiano, anche per dimenticare l'adesione di massa al fascismo e le responsabilità collettive per le leggi razziali e i crimini della guerra. Insomma, nei mesi dopo la guerra, qual era la rappresentazione degli italiani? Cos'era stata la guerra? Era stata una fiera resistenza ai tedeschi. Tutte le altre pagine, per far sì che ci fosse un appoggio su cui costruire la vita nuova, sono state per un po' di tempo accantonate. Il nostro appoggio alle leggi razziali, i crimini che abbiamo fatto in giro, appoggiati. E questo però cosa provoca? Per cui si crea un'immagine oleografica, cioè da santo, della resistenza come guerra di un intero popolo, che ha rappresentato anche un grande cerimoniale di autosoluzione degli italiani. Ecco, questo però cosa provoca? All'opposto, una memoria antipartigiana, legata anche a questa spaccatura tra le celebrazioni istituzionali e quello che hanno vissuto le vittime, e in cui la questione è il rapporto appunto che le formazioni partigiane avevano con le popolazioni civili. All'inizio, appunto, come abbiamo visto nel conferimento alla medaglia, è idealizzata un grande legame tra Marzabotto, tutto il paese e i partigiani. Ecco, però alcuni e anche la gente inizia a sentire in maniera opposta. Identificazione totale tra popolazione e lotta resistenziale, dove l'intera comunità avrebbe aderito con consapevolezza etico-politica ai valori resistenziali, sostenendo entusiasticamente a tutti i livelli, materiale, logistico, ideale, la Brigata Stella Rossa. Ecco, questo è quello che viene proposto. Ma nei sopravvissuti avviene una cosa diversa, che non solo non si riconoscono in questa immagine, in questo paradigma resistenziale, ma si rappresentano come vittime innocenti di una storia di cui loro non sono attori attivi in prima persona. Nella ricostruzione degli eventi, nella redazione del racconto testimoniale, la strage non viene inserita all'interno di un contesto più ampio che possa in parte spiegare i meccanismi della violenza da loro subita. Spiego alla fine. I tedeschi sono percepiti quasi come calamità naturali, perché esenti da responsabilità umane, mentre a volte la semplice presenza dei partigiani viene individuata come causa stessa della strage. I partigiani diventano quindi capri espiatori della tragedia vissuta. Quando a un certo punto si inizia a raccontare, a chiedersi il perché della strage, i tedeschi sono così e basta. Chi è che ha colpa? Ce l'hanno i partigiani che sono stati lì, e stando lì il professor Mondrioli ci diceva l'altra volta che il difetto più grosso della Stella Rossa è che non si è mossa, che è stata sempre lì, che ha fatto di questo luogo un posto che a un certo punto i tedeschi hanno detto li accertiamo. Ma nel racconto, nel ripensare le vicende, chi è il colpevole? Il colpevole di tutti i fatti sono i partigiani che, stando lì, hanno dato il motivo ai tedeschi di attaccare Montesole. Ecco, questa cosa lega molto la memoria dei fatti a delle cose molto puntuali, per cui qualcuno si attacca che era arrivato un biglietto a uno dei partigiani che gli avevano detto una cosa ma poi l'hanno presa sul serio. Cioè, si raccontano i fatti di Montesole molto legati a dei fatterelli e non al chiedersi in maniera più grande, in un contesto più ampio, come mai ci siano dei tedeschi pronti a una violenza così grande. I partigiani vengono accusati da alcuni sopravvissuti di non aver adeguatamente difeso la popolazione dopo averla messa a rischio con le proprie azioni. Ecco, questo un po' è, riassumendo, alcune dinamiche che si incrociano nella memoria di Montesole, che noi dobbiamo aver presente quando ci chiederemo cosa è successo, quando come cristiani abbiamo pensato a questi fatti. E riassumo. Da una parte le celebrazioni che appaiono alla gente come uno strumentalizzare il loro dolore, beh, così mi sembra che sia comprensibile. Dall'altra, da una parte viene fatto un grande racconto in cui tutti sono della resistenza, tutti hanno partecipato alla resistenza, ma di contro si crea un racconto in cui uno invece un po' alla volta viene contestata questa cosa. Anzi, si arriva a dire appunto che se non ci fossero stati i partigiani non ci sarebbe stato la strage. Ecco, vedete che quello che cercheremo di leggere poi da cristiani è sul terreno in cui ci sono grosse tensioni, e queste tensioni diventeranno decisive nella capacità che la Chiesa avrà di ricordare, vivere o non ricordare e non vivere i fatti di Montesole. Ci siamo fino a qua? È una cosa che verrà fuori anche in tanti testi, anche di preti, appunto, ma come? Chi sono gli eroi? Non certi partigiani, che sono gli unici che si sono salvati. E il discorso prende questo taglio. Nonostante la consapevolezza della disparità di forza tra la Stella Rossa e l'esercito nazista, vi è la recriminazione di non aver fatto tutto il possibile per proteggere i civili, quasi di non essersi sacrificati per loro, rimanendo tra i superstiti. E a Montesole si salvano solo gli uomini adulti e i partigiani. Un'altra questione legata ai fatti di Montesole è il sacrario che è stato completato nel 1960, che è un esempio di quello che è avvenuto in Italia e di questa memoria divisa. La gente morta in tante località su per Montesole, a Marzabotto non è morto nessuno, ma a Marzabotto, che è il comune più coinvolto di tre, i morti non sono tutti di Marzabotto, sono di Grezzale, di Monzuno. A un certo punto diventa il centro del ricordo, si fa il sacrario a Marzabotto e tutto si gioca intorno al paese. Cosa vuol dire? Che la gente che aveva la sua casina, la sua chiesa, il suo cimitero e vede ricordare tutto laggiù in fondo, sente molta distanza tra le celebrazioni e il suo dolore. Le celebrazioni non rispondono alla ferita che la gente si porta dentro. Questa è la chiesa di Marzabotto, è proprio la foto anni 60, adesso è un po' più bella. Sotto c'è il sacrario, da notare che nel sacrario, per una questione su cui sono stati scritti diversi libri, ma che dice anche lì una questione importante, i loculi pronti furono 1830, che nasceva dal fatto che dopo la guerra si fece un conteggio veloce in una situazione molto difficile, quanti ce n'erano in anagrafe prima, quanti dopo, lo scarto e fu ritenuto, questi sono i morti di Montesole, sono molto meno, e allora in questo luogo poi furono sepolti anche altri morti della guerra e anche della prima guerra mondiale. La costruzione del sacrario fu percepita da parte dei familiari delle vittime come un'espropriazione delle salme dei propri cari e uno spostamento indebito del luogo della memoria dei piccoli cimiteri di montagna della zona di Montessone ad una costruzione monumentale posta nel centro di uno dei paesi teatro della strage. Per riempirlo ci hanno messo fondi caduti della prima guerra mondiale, civili e militari della seconda. Questo è l'ingresso del sacrario che fa parte del Ministero della Difesa. Fu un caso emblematico delle frizioni tra memoria individuale e memoria pubblica, tra il desiderio di ricordare ed elaborare il lutto in forma privata e l'esigenza di nazionalizzare le vittime della strage, rendendo il patrimonio pubblico e condiviso. Un'altra questione importante è la questione della cosiddetta Romagna della Vergogna, che ha riaperto i processi. Mi fermo solo su questa cosa, che i processi che ci sono stati nel 2000 dicono che sono stato un riavvicinamento dopo 60 anni tra i parenti e le istituzioni, perché finalmente era andare a raccontare quello che avevano vissuto per cercare insieme alle istituzioni di ottenere giustizia. Per cui tante persone che era anni che non andavano alle celebrazioni di Marzabotto, nel momento in cui invece c'è stato il processo alla Spezia, hanno partecipato e si sono sentite parte di un percorso di relettura e anche di giustizia. Provo in qualche minuto a dirvi alcune cose delle prime commemorazioni di Marzabotto. Il 45 i mesi del 45 sono mesi a parte, sono mesi realmente di unione dentro l'Italia, di fronte a quello che è avvenuto, cosa che poi non avverrà più dall'inizio del 46 in avanti, finito il governo Paoli, mi sembra, non avverrà più. Le celebrazioni si trasformeranno. La celebrazione del primo anniversario, il 29, 30 settembre del 45, ha due relazioni, una di Silvano Bonetti, che era parente di persone morte nella strage, e l'altra del parroco della zona, Don Angelo Serra. E le due relazioni sono un racconto molto pulito della vicenda delle comunità così come avevano sperimentato e del dolore che avevano sperimentato. Dopo, e dell'anno dopo, iniziare a fare una grande epopea della Brigata Stella Rossa. È una commemorazione ancora piccola. Interessante una cosa, che di quel discorso negli anni dopo ricorderanno che Bonetti disse: siamo tutti partigiani. Allora, citare questa frase è come dire: fin da subito Mazzabotto ha detto siamo stati tutti convinti del quel modo con cui i partigiani facevano la resistenza in mezzo a noi. È interessante che si va a vedere, questo è il discorso di quel giorno. Le parole siamo tutti partigiani, guardate dove sono inserite. Quando lui racconta il dopo e dice c'è stata la strage ed è stato il primo martirio. Ma il martirio poi è continuato dopo per chi si è salvato, che ha dovuto cercare un modo di vivere. Poi per tutti il triste esilio a Bologna o in altri luoghi, nuovo martirio. L'essere di Mazzabotto costituisce un reato. Siamo tutti partigiani. Le nostre disgrazie fummo costretti a raccontarle sottovoce. Ci fu chi ebbe pietà, ci fu chi schermì. Dovevate venire prima. Vedete che qui non ha proprio non è la frase di chi dice siamo tutti partigiani convinto, ma che divenne quasi una condanna. Eravate tra i partigiani? Peggio per voi, colpa vostra. Cittadini, signore, dice quel giorno Bonetti, asciugate le vostre lacrime, alzate i vostri volti al cielo e sentite che preghiera è per cui dopo ci salga Dio in questo istante una preghiera, sia di pietà per chi fu vittima innocente dei barbari del secolo XX, sia di maledizione per chi ci ha massacrato i corpi e le anime. Su questo tema ci sarà una questione grossa, che è il tema del perdono, che a un certo punto alcuni della Chiesa proporranno e che porterà molte frizioni, e dipende dal modo con cui viene proposto. Qui è terribile, in quel momento la preghiera è siano maledetti. Il parroco quel giorno ricorda i 5 sacerdoti morti, hanno dato a noi l'esempio più luminoso di fede, di carità e di eroismo. Questo è il parroco che parla quel giorno, ci sono anche altri preti della zona. Noi cercheremo di calcare le loro orme per tutelare sempre e dovunque i mutilati, le vedove e gli orfani, sorvolando qualsiasi idea politica, senza chiedere a nessuno la tessera, come quei 5 sacerdoti rimasti fra i nostri sempre a tuffarsi nella mischia. È bellissimo questo intendimento. Questo prete capisce che ricordando i preti che sono morti, che sono stati preti di tutti, dei bambini e degli anziani, dei partigiani, ma anche di quelli che servivano l'istituzione a Mazzabotto, dice, guardando a loro, dobbiamo uniti e rimboccarci per tutti, senza guardare né l'idea politica né la tessera. Questa cosa viene meno subito. E quei giorni, in quegli anni, c'è il referendum, monarchia repubblica, nell'inizio del 48 entra in vigore la carta costituzionale, alle amministrative del 48 c'è già una grande lotta tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. È una lotta che dalla Democrazia Cristiana è vissuta come la scelta di estromettere le sinistre dal governo e di fare un governo di centro. Cosa ci importano queste? In quegli anni, soprattutto tra il 45 e il 46, nella nostra zona c'è un altro tipo di violenza, tanti sacerdoti che vengono uccisi da persone legate alla sinistra, perché si pensa che togliere i sacerdoti da alcune zone sia la pista per aprire alla costruzione di un mondo diverso legato a un pensiero politico. Ecco, nel giro di 2 anni il pensiero di Don Angelo Serra viene cancellato, non c'è più. Cioè l'idea ci aiutiamo tutti senza guardare né corrente politica né tessera, e come diranno alcuni partigiani, in quegli anni non era l'ideologia unirci, era l'obiettivo liberare l'Italia dall'oppressore. Ecco, nel giro di 2 anni non c'è più. Nel 29 settembre 49 viene data la medaglia d'oro al comune di Marzabotto, secondo quella frase che vi ho fatto vedere prima, medaglia d'oro che appunto viene messa sul vessillo di Marzabotto, ed è uno dei modi con cui lo Stato dice ci sono. C'è una celebrazione in cui sono presenti il Presidente della Repubblica, il Ministro della Difesa, il Cardinale. È interessante che solo l'Avvenire dice che il Cardinale si incontra col Presidente, tutti gli altri no. Mi interessa dire che sottolineare questo, parla un certo Terracini e dice la strage è una risposta tedesca al pericolo e alla potenza dei partigiani. E qua siamo in piena epopea partigiana. E dice proprio perché i partigiani erano fortissimi, i tedeschi ci hanno attaccato. Marzabotto partigiano e la sua brigata garibaldina Stella Rossa balzano in rilievo, quasi fuori dal comune metro di gloria. Si direbbe, a considerarne i piani belluini e il procedimento orrendo, che anche i tedeschi si fossero convinti di ciò. E qui proprio insiste. Erano così forti i partigiani, così potenti, che i tedeschi se ne erano convinti e hanno dovuto intervenire. Perciò essi dedicarono a Marzabotto e ai suoi partigiani, al Mido e agli Aquilotti, vedete il legame, l'impresa più esecranda di sangue e rovina. Marzabotto deve espiare nella mostruosa intenzione degli omicidi la colpa di essere stata generatrice feconda di combattenti e di partigiani, colpa gloriosa e splendida. Non c'è bisogno di commenti. Risorge la città e nel cuore della città risorta il grande sacello. Stanno decidendo di fare quel sacrario che vi ho detto. Sotto c'è il sacrario con le tombe, sopra la chiesa, e lui parla così: o uomini di Marzabotto, carichi di una così terribile eredità di gloria, voi donne che di generazione in generazione tramanderete con la vita il lutto e il dolore, voi date alle nostre coscienze l'insegnamento impareggiabile cui dovrà inchinarsi ognuno che voglia trarre a buon destino il popolo italiano, quello della concordia e del rispetto altrui, della compressione tra fede e fede, purché tutte onestamente servite e intese al bene di tutti. C'è un discorso che invita a una collaborazione. Ma sentite come descrive le fedi. La chiesa sul sacello. Chiuse nei brevi loculi staranno le salme dei partigiani della Stella Rossa, caduti con sulle labbra il canto del grande riscatto sociale. E vicine quelle degli operai, dei contadini, degli artigiani di queste terre, i più dei quali avevano eletto per le loro giuste battaglie civili a guida un vessillo di fiamma, e su di loro un altare consacrato al Figlio di Dio. I due piani. Né l'edificio sacro tremerà, anzi per quei suoi fondamenti, né quei morti avrà meno sereno riposo per quella cuspide crociata, che, anzi, traendo al Tempio, gli abitanti di Marzabotto chineranno reverenti il capo al grande appello delle due fedi, diverse ma congiunte, e cementate insieme dalla prova suprema della morte. La fede in un ordine nuovo che dia in terra agli uomini giustizia e pace. Socialismo. La fede in un rifugio celeste dove ogni ira si placa e ogni torto ha riparo. Così nella reciproca comprensione vivrà Marzabotto nuova. Questo discorso penso che sia molto utile per capire quello che succede. In quel contesto si dice sono i martiri di due fedi. Quelli sotto sono i martiri per costruire un mondo nuovo qui. Sopra c'è l'altare del Cristo che ci promette un rifugio celeste dove ci sarà il perdono e il riparo dopo. Ecco, la questione della speranza cristiana è invece chiedersi se proprio invece la nostra fede ci inviti a costruire un mondo in cui cose come Marzabotto non ci siano più. È interessante che avete presente tutta la questione della scomunica, i comunisti e così via. La circolare della Rivelazione Cattolica del 50 dice così, le stesse cose. L'anno santo apre una santa battaglia per il trionfo di Cristo nelle coscienze, che è vittoria del bene sul male. Oggi il male più minaccioso è il comunismo, che si avvale del proletariato affamato e del ricco pulone. L'apostolato della CI deve mirare a questo obiettivo preciso, strappare l'operaio al serpente comunista e piegare l'egoismo cieco dei ricchi. Ma per raggiungere questo scopo bisogna insistere sul concetto cristiano della vita terrena come palestra della vita eterna, contro il comunismo che, negando l'aldilà, pretende di realizzare sulla terra il paradiso celeste. Vedete, siamo dalla parte opposta, ma i concetti sono gli stessi. Allora cosa succede? Che la Chiesa a Marzabotto non c'è, non ci sarà più. Di fronte a un evento che diventa un inno alla fede socialista, diciamo così, che è opposta alla cristiana, tutti i fatti di Marzabotto scompaiono dalla memoria della diocesi di Bologna. C'è un vuoto da qui fino al 75, perché dire che c'è qualcosa di importante, di interessante a Marzabotto vuol dire dare un aiuto al più grosso nemico, al male più minaccioso che c'è. Ecco, questo è il percorso velocissimo che avviene nel giro di 3-4 anni, che però porta a guardare in maniera distorta i fatti. Quando si parla dei preti, se ne parla dei preti a Marzabotto, se ne parla da cristiani che dicono il più grosso pericolo sono i comunisti, ma i preti di Marzabotto nel 1944 non era quella la questione, non dicevano il più grosso pericolo sono i partigiani. I partigiani sono quelli che sono i nostri ragazzi che per fortuna che hanno capito di non andare con la Repubblica di Salò e che cerchiamo di aiutarli a vedere se ne veniamo fuori da questa vicenda. E per cui questo atteggiamento che in poco tempo si è creato viene appiccicato e riportato indietro ai fatti. E questa è un'immagine tipica delle manifestazioni di Marzabotto, che sembra quasi uno sciopero, bandiere, immagine degli scioperi in questi giorni, l'effetto è quello. Guardate cosa succede nella memoria. A un certo punto ci si accorge che insistere che i partigiani erano così forti, che avevano combattuto così tanto, dà il motivo di dire allora i tedeschi avevano ragione a venire su a menare. Se insistete tanto che avete stracombattuto, siete stati forti, nel giro di pochi anni, legate anche alle vicende internazionali del Vietnam e di altre guerre, Marzabotto assume un'altra immagine. Non è più la grande città, il posto in cui c'è stata la grande resistenza, ma il posto in cui ci sono stati gli innocenti uccisi. per cui Marzabotto viene messa accanto alle altre città martiri del mondo. E guardate questo sindaco di Firenze, sempre le celebrazioni di Marzabotto, dice l'opposto di quello che dice la cosa della motivazione della medaglia d'oro e Terracini e quello che è stato detto negli anni precedenti. Bisogna qui sfatare una voce. Non fu l'efficienza delle forze partigiane a provocare simili azioni, fu solo rabbia disumana di un delinquente assecondato da un gruppo di delinquenti, con la questione di Reder che il professor Mandreoli ci ha mostrato. Da un certo momento in avanti Marzabotto viene presentato così, come la città martire, e si invitano a Marzabotto i martiri delle contemporanee. Questa è la celebrazione di fronte alla Chiesa. Concludo questa parte vedendo come a un certo punto c'è un risveglio della comunità dei credenti che diventa il desiderio di accostarsi a quei fatti in maniera diversa. Un articoletto di quell'anno del gruppo giovani della parrocchia lo pubblicano sul Foglio. Si capisce che si mettono dall'altra parte. Ciò che vogliamo fare è una critica convinta e radicata che serva a chiarire le nostre proposte nell'imminenza del 31° anniversario dell'eccidio di Marzabotto. Riteniamo in particolare che i sopravvissuti non siano mai stati ascoltati nella loro maggioranza e che vengano concretamente da loro le proposte per una commemorazione che dovrebbe essere rivolta al ricordo dei loro defunti e all'eterno monito contro la violenza, la guerra e il nazismo. Noi crediamo in una manifestazione popolare che venga dall'intimo del popolo e con i mezzi più semplici e sinceri sia tesa a colpire il cuore della gente. Non condividiamo speculazioni e demagogie di alcun genere. Tutto si deve fare alla ricerca del perché avvengano ancora dovunque e siano avvenute in passato cose tanto atroci, in un libero impegno contro il rinnovarsi di tali fatti. Ci sentiamo di accettare manifestazioni culturali, purché scrupolosamente allestite e offerte al di fuori di strumentalizzazioni e conformismi politici. Respingiamo ed anzi condanniamo tutto l'apparato allestito per fare puntualmente di questa manifestazione una sagra o peggio una festa dei morti. Ci sentiamo di rappresentare la gran parte della popolazione nel respingere molti di questi atti esteriori e inutili. Ecco, queste parole ci dicono il contesto in cui a un certo punto la comunità cristiana si ricorda dei fatti di Montesole. E dal 48 in avanti sono i fatti del nemico e quindi non se ne parla. E nelle parrocchie si fa, ricordo, si fa la messa dei defunti, si va un po' ai luoghi, ma niente di più. A un certo punto, nel 75, in questo contesto, ci si accorge che forse bisogna ripensare tutto. Ci guardiamo la prossima ora, facciamo un po' di pausa.